Case Popolari, il sociale che farete. Una trasmissione di Casa S.p.A. condotta da Chiara Brilli.
Case Popolari, il sociale che farrete, ben trovati da Chiara Brilli, nuova puntata in esterna. Ci troviamo a Firenze in via Toscanini e poi spiegheremo il perché. Argomento di oggi, la disabilità. L'affrontiamo con il presidente di Casa S.p.A., Luca Talluri, ben trovato.
Ben trovati a tutti.
Concludiamo con questa trasmissione un ciclo live dedicato all'edilizia residenziale pubblica e al rapporto con la fragilità sociale in contesti appunto abitativi. Qual è stato il percorso che abbiamo voluto illustrare partendo dalle dipendenze, dai disagi psicologici, abbiamo parlato degli anziani soli e arriviamo appunto oggi al tema della disabilità?
Beh, è un percorso importante perché ha permesso di mettere in evidenza quella che è un'attività, un servizio di un ufficio di Casa S.p.A., un ufficio nuovo che è nato ad agosto 2018, l'ufficio di gestione e coesione sociale, che è un servizio a favore dell'inquilinato, di chi vive nelle case popolari. È un servizio importante perché va a cercare gli invisibili, quelli che non sono stati ancora presi in carico ma che hanno problemi come quelli che hai appena elencato. Peraltro oggi parliamo di un problema che di tutti quelli legati alle fragilità è forse quello più evidente perché anche formalmente, come dire, certificato rispetto ad altri problemi che spesso non sono certificati, no? Perché per essere certificati bisogna avere tutti i requisiti che la norma prevede. Se te ne manca uno non sei certificato, però la tua vita è molto simile, come dire, è molto prossima a quelli che hanno, come dire, la certificazione del problema. La disabilità, diciamo, invece è quella più evidente, come ovvio che sia, e per noi, come dire, è un tema delicato perché non soltanto richiede un'attenzione all'applicazione delle norme di riferimento da un punto di vista infrastrutturale, le vedremo poi più tardi, ma anche perché il disabile vive la propria vita dentro il condominio, come dire, in termini di relazioni che passano, che va oltre l'aspetto, diciamo, come dire, no, della disponibilità di un'infrastruttura che lo accoglie in maniera, come dire, priva di problemi o di difficoltà. Ecco, noi dobbiamo essere attenti con questo ufficio ad andare a capire dove ci sono dei problemi, soprattutto di relazioni fra, come dire, il nucleo, la famiglia che ha dentro, diciamo, la propria componente una persona con delle disabilità in relazione appunto anche a tutto il condominio. Questo è un elemento, come dire, immateriale se volete, ma molto importante al pari di quello materiale.
Introduciamo gli altri ospiti di questa puntata dedicata alla disabilità. Con noi la dottoressa Rossana De Filippo per l'ufficio manutenzione. Dottoressa, noi siamo qui in un immobile, in una costruzione del 2015, che ha quali caratteristiche, come è stata progettata nei rispetti appunto della legislazione in materia di disabilità e di barriere architettoniche?
Questa è una costruzione completata nel 2015 e, come tutte le nostre progettazioni delle nuove costruzioni, rispetta tutti quelli che sono i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, che è il decreto ministeriale 236 a livello nazionale. Esiste anche un'altra normativa a livello regionale, che è un DPGR, un decreto del Presidente della Giunta regionale, il numero 41/R, che deve comunque rispettare quelli che sono i principi della norma nazionale, anzi li, diciamo così, rende ancora più restrittivi. In ogni caso, questo è un esempio di edilizia residenziale sovvenzionata, sono 110 appartamenti e rispetta appunto i requisiti che possiamo elencare in questo modo. Innanzitutto dobbiamo rendere accessibili almeno un percorso di collegamento che dalla via pubblica raggiunge l'accesso del fabbricato, come potete vedere.
Noi ci troviamo esattamente proprio sulla rampa principale.
Esattamente. Dopodiché devono essere resi accessibili tutti i collegamenti verticali, le scale, in questo caso sono stati installati degli ascensori, devono essere resi accessibili tutti i collegamenti orizzontali, quindi vale a dire i ballatoi, i corridoi, tutti gli spazi che danno accesso alle unità immobiliari.
Poi c'è una percentuale di immobili all'interno del complesso.
Devono essere, la normativa stabilisce che il 5% degli alloggi che sono previsti nell'ambito dell'intervento devono essere accessibili. In questo caso sono 110 appartamenti, 6 sono per disabili, quindi proprio accessibili.
Le faccio un'ultima domanda. Questo è un immobile nuovo, 2015 dicevamo la costruzione, oggi siamo nel 2019. quindi interventi realizzati anche in tempi relativamente veloci. Cosa altra è quando si interviene su immobili datati?
Allora, la normativa, l'articolo 3 prevede proprio questo, che deve essere applicata anche per gli immobili esistenti e realizzati anche antecedentemente all'entrata in vigore appunto dello stesso decreto. In questi casi praticamente l'inquilino può chiedere, diciamo così, l'autorizzazione alla proprietà, che in questo caso è il comune, di realizzare opere per il superamento delle barriere architettoniche. Viene data l'autorizzazione, poi ci sono diversi casi.
Però questa è la linea generale di riferimento. Grazie alla dottoressa De Filippo e introduciamo anche la dottoressa Luisa Rocchini per l'ufficio gestione sociale di Casa SPA. Faceva cenno il presidente Luca Talluri, questo nuovo ufficio che in particolar modo ha come oggetto d'attenzione la qualità dell'abitare sociale. Quando si parla di disabilità, rispetto anche agli interventi che vengono fatti strutturali, come interviene?
Sì, esatto, buongiorno a tutti. Appunto la collega ha spiegato molto bene quali sono gli interventi che Casa SPA può fare in merito agli interventi di progettazione, nella progettazione, nell'adattamento degli alloggi e degli edifici ERP, perché appunto una persona con disabilità trova delle barriere fisiche e strutturali, ma non solo, perché ci sono tante barriere di tipo sociale e culturale e spesso sono quelle barriere che sono molto più difficili da abbattere. Quindi l'ufficio di gestione sociale si inserisce proprio in questo frangente dell'abbattimento di questo tipo di barriere. Si deve partire dal presupposto che una persona può andare incontro a una malattia, a una patologia che va a limitare il proprio stato di salute e quindi apporta un cambiamento nel grado anche delle capacità funzionali che questa persona poteva avere prima. Per cui ci possono essere nell'età adulta una riduzione delle capacità lavorative e invece nell'età appunto minori e anziani una riduzione propria legata a quelle che sono le funzioni proprie dell'età. L'ufficio di gestione sociale quindi sta molto attento agli aspetti sociali, perché sul comparto sanitario c'è un partner molto importante che è la Società della Salute e quindi le ASL, che hanno proprio un'attenzione specifica sulla cura, la riabilitazione e il trattamento delle problematiche di tipo sanitario e quindi individuali. Invece poi ci sono tutta un'altra parte legata alla socialità e all'abitazione, alle reti, alle relazioni familiari e sociali di vicinato anche e anche di tipo economico che possono influire su quella che è la qualità di vita della persona con disabilità e del nucleo familiare, e il nostro ufficio si interessa di questi aspetti.
Tanti gli input forniti dalla dottoressa Rocchini, anche quello della rete, dell'intervento del soggetto sanitario per eccellenza, la Società della Salute. In questo caso siamo col direttore dell'SDS di Firenze, il dottor Marco Nerattini. In tema di disabilità, dottor Nerattini, come si fa rete con Casa SPA per andare incontro a un miglioramento anche dell'abitare qualitativamente parlando?
Sì, grazie, buongiorno. Certo, lei è stato toccato un punto importante, cioè un punto della rete e il ruolo delle istituzioni in questa partita. La Società della Salute, mi permetto di dire, è proprio un organismo che nasce per dare una risposta concreta e per diciamo avvicinare le distanze in termini di tematiche sociosanitarie, perché c'è una componente sanitaria, come è stato ben spiegato dall'intervento precedente, che vede diciamo tutta una parte legata all'organicità del bisogno, ma c'è anche una parte sociale molto importante, e quindi la possibilità di avere una serie di soggetti che concorrono nella gestione e nella organizzazione di una risposta vera e concreta al cittadino. Questo è uno degli aspetti più importanti in cui si colloca appunto anche la società Società della Salute insieme all'azienda Toscana Centro, insieme al Comune di Firenze e alle altre istituzioni.
Facciamo degli esempi concreti, concludendo sul progetto ADA, di cosa si tratta?
Perfetto, il fatto appunto che con Case Spa e con l'ufficio di gestione sociale, qual è il vantaggio? Che questo ufficio riesce a portare a conoscenza di tutte le altre istituzioni quelle che sono delle condizioni di bisogno e noi riusciamo così ad intervenire in maniera più efficace e pronta come risposte possibili, una fra le tante, perché oggettivamente ci sono tante dalla vita, dai contributi di vita indipendente alle disabilità gravissime, a tanti aspetti anche di vita sociale, di centri residenziali, semiresidenziali. Una cosa molto importante è questo progetto ADA, che è un progetto di natura regionale, in cui i cittadini possono chiedere per piccoli adattamenti. Prima abbiamo sentito di grandi opere, di necessità, diciamo, di realizzazione di appartamenti che hanno caratteristiche ben precise date dalla normativa, però poi c'è un bisogno talvolta di personalizzazione, di adattamento di queste strutture alla vita quotidiana che ognuno di noi ha e che può essere leggermente diversa pur in un contesto di disabilità che ci accomuna, ma ognuno poi può avere delle necessità personali. Ecco, in questo è possibile richiedere attraverso appunto la rete sociale, quindi degli assistenti sociali, e avere un indirizzo da parte delle unità di valutazioni multidisciplinari della Società della Salute per poter avere una valutazione di quelli che sono gli adattamenti possibili attraverso personale professionalmente qualificato, un architetto per esempio che la Regione Toscana mette a disposizione per la valutazione di questi interventi. Dopodiché il soggetto concorre attraverso un finanziamento che è un cofinanziamento in parte personale e in parte dato dalle istituzioni all'adattamento della propria struttura. È evidente che questo può essere fatto anche in strutture non di proprietà. Chiaramente ci deve essere un accordo con la parte proprietaria, però siccome ne gode e ne beneficerà, diciamo, il cittadino residente, questo è possibile realizzarlo.
E concludiamo la trasmissione di oggi spostandoci all'interno di una casa dell'immobile di Via Toscanini che abbiamo descritto nell'ambito appunto di questa puntata dedicata alla disabilità, e siamo in casa del signor Luigi. Grazie per averci ospitato.
Prego, buongiorno.
Senta, signor Luigi, lei è in carrozzina da quanti anni?
Sono 12 anni.
Quindi ha vissuto precedentemente in un altro immobile che non era dotato di eliminazione di barriere architettoniche?
No, c'erano molti ostacoli, molti disagi che qui non ho riscontrato. Ecco.
Come è cambiata la sua vita proprio nell'autonomia anche di fare certe cose essenziali che lei adesso può fare in qualche modo anche da solo?
Beh, certo. Da così a così, insomma, è cambiato parecchio. Ora posso muovermi in autonomia, prendo l'ascensore tranquillamente, esco dall'atrio del palazzo, insomma, tranquillamente, non ho più quei problemi che c'erano prima.
Quindi delle caratteristiche fisiche di un immobile incidono fortemente anche sulla soddisfazione che lei ha della sua vita personale, della sua realizzazione?
Beh, certo, sì. Incidono molto perché mi sento più a mio agio, ecco, sto bene e non ho tutte quelle preoccupazioni che avevo prima perché c'erano parecchi disagi.
Qual era la cosa che la faceva veramente arrabbiare di più rispetto al contesto in cui abitava?
Ma c'erano all'interno dello stabile c'erano dei scalini e che purtroppo con la carrozzina non riuscivo a superare ed era insomma parecchio rischioso per me per che potessi cadere, potessi insomma. E poi il resto, l'ascensore non era abbastanza grande per poterci entrare.
Quindi comunque ci voleva sempre un qualcuno che in qualche modo o la sorvegliasse o l'aiutasse.
Esatto, sì.
È cambiata dunque la situazione e la qualità della vita anche per la sua famiglia? Lei vive qui con sua figlia, il marito e i suoi nipoti, che immagino siano più autonomi adesso anche nel convivere con lei.
Beh, certo, questo sì. Ora stiamo insomma in armonia, stiamo bene, viviamo molto meglio di come eravamo sistemati prima. Essendo più autonomo esco molto di più, socializzo fuori con molto meglio, cioè con più possibilità.
È un concatenarsi, è un circolo virtuoso che si è innescato con questa possibilità di entrare appunto in una casa dell'edilizia residenziale pubblica dotata di questi cambiamenti, di questi miglioramenti come per legge vengono richiesti, ma abbiamo sentito anche con quanta difficoltà poi si può intervenire, però questo cambia radicalmente la vivibilità e la qualità dell'abitare sociale. Concludiamo qui con la testimonianza del signor Luigi, che ringraziamo. La trasmissione di oggi, riascoltabile in podcast sul nostro sito controradio.it.
Case Popolari, il sociale che farete. Una trasmissione di Casa SPA condotta da Chiara Brilli.